Esordisco in questo messaggio chiedendovi, ma voi avete mai detto Dio mio aiutami nella vostra vita? E se l'avete detto è stato dicendo Dio mio aiutami, oppure Dio mio aiutami, perché fa differenza a livello umano vedere una persona che dà un'esclamazione un po' colorita, nel senso ci sono tre parole Dio mio aiutami, oppure se la esprime attraverso queste tre semplici parole qualche cosa che è veramente nel cuore, è un peso, un qualcosa che aggrava. Credo che ci sia una differenza, anzi sono sicuro che sia una differenza. Ma qual è la differenza che sentiamo o eventualmente individuiamo noi rispetto alla quella che vede il Signore? Se voi foste dal lato del Signore, se noi provassimo a esercitare una sorta di recita, provare insomma, come risponderemo a una persona che dice Dio mio aiutami, o che si presenta a me, a voi, dicendo Dio mio aiutami? Io credo che saremo comunque anche a livello umano coinvolti dal secondo grido piuttosto che dal primo. Il primo potrebbe anche essere un grido che disturba, ma il secondo normalmente no. Perché? Perché viene dal cuore. Il secondo viene dal cuore. E il Signore guarda sempre al cuore, sempre vuole vedere bene in fondo qual è la ragione per cui un essere umano che Egli ama, ama qualunque essere umano, si rivolge a Lui. Come faremmo anche noi soltanto semplici uomini, la risposta è diversa da parte del Signore. Con la differenza che il Signore comunque ama, noi non siamo capaci di amare comunque, ma il Signore sì. E quindi a qualcuno che si rivolgesse a Lui con un grido sostanzialmente freddo, potrà comunque rivestirlo della sua compassione, della sua misericordia, del suo amore. Ma diversa comunque è la risposta del Signore, che comunque è di misericordia, di amore, di compassione, quando invece sente veramente un cuore che è triste, è in difficoltà, è un bisogno intimo vero, che nasconde nelle parole con cui viene pronunciato questo bisogno, che sono molto breve, una vera necessità che sta mettendo da parte più o meno tutto il resto, è diventato primario, Dio mio aiutami, perché non so cosa fare, non ci riesco, non ho le forze. Ebbene, il Signore risponde a tutte le nostre chiamate, ma particolarmente quando appunto sono chiamate che vengono dal cuore e cercano veramente il Signore. Possono essere tantissime le situazioni, ne leggeremo alcune insieme, ve le illustrerò. Però il Signore volevo ben sottolineare che è lì dove ci troviamo. Qui c'è il Signore, è un solo Signore, ma ha una visione personale, particolare dei cuori di ciascuno di noi. Ciascuno di noi può avere un colloquio personale col Signore, perché qui Egli è Dio Onnipotente e può ascoltare, può vedere, può rispondere, soprattutto in una direzione che adesso andremo a esaminare. Io leggerò adesso dal libro dei Salmi, alcuni brevissimi salmi, perché mettono in evidenza aspetti che mi interessano in ciò che sto cercando di illustrare. Sono entrambi, perché sono due, salmi di Davide. Davide, il re di Israele, che fu un re, diciamo, molto contrastato nella sua vita, però di lui il Signore ha detto che nessun re in Israele fu come il suo Davide. E a lui promise che dalla sua progenie sarebbe nato un Davide, tutto maiuscolo, ma che voleva dire sarebbe nato Cristo. Se guardiamo per esempio all'inizio del libro di Matteo, dove c'è la genealogia, c'è, andando dall'inizio alla fine, Luca lo fa a rovescio, ma non ha importanza, nella genealogia di Gesù c'è il re Davide. Bene, leggo il Salmo 13 perché mi sembra che rappresenti bene una situazione dalla quale può uscire un grido che vuole, chiede, ha bisogno, ammette, si umilia. Il Salmo dice questo: fino a quando, Eterno, mi dimenticherai tu? Sarai egli per sempre? Fino a quando mi nasconderai la tua faccia? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Riguarda, rispondi, mio Eterno, Iddio mio, illumina gli occhi miei che talora io non mi addormenti del sonno della morte, che talora il mio nemico non dica l'ho vinto e i miei avversari festeggino se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua benignità, il mio cuore giubilerà perché è la tua salvazione. Io canterò all'Eterno perché mi ha fatto del bene. Sono parole dette un po' di anni fa, diciamo attorno al 1000 avanti Cristo, però sono ancora vere. Quando noi siamo angosciati per qualche cosa che ci stimola a gridare Dio mio aiutami, in effetti c'è qualcosa per cui facilmente ci portiamo a dire ma fino a quando? Quando smetterà? Quando finirà questa situazione che mi angoscia e mi mette in difficoltà? È proprio umanamente tuttora valido quel che qui è scritto. Poi la seconda parte dice guardami, rispondimi, illumina gli occhi miei, però a questo punto sta in qualche modo esprimendo una presa di posizione. Mentre la prima in qualche modo era solo un pianto, nella seconda parte quando dice rispondimi vuol dire che confida, in qualche modo confidiamo, aspettiamo una risposta. Se poi aggiungiamo illumina gli occhi miei, in qualche modo c'è una predisposizione ascoltare la risposta, renderla concreta nella vita, nella circostanza di cui si tratta. E l'altra parte è la preoccupazione che il nemico che è il maligno, che gira dappertutto con le sue schiere, festeggi per la gioia di aver vinto un uomo, di averli in qualche modo ferito, non direttamente sottratto alla mano di Dio, però ferito può averlo fatto. Bene, l'altro salmo che si ricorda un po' questo è il 142, sempre di Davide ancora, e che vado a prendere proprio perché desidero cercare di far vedere come fin da tempi così lontani, siamo a 3000 anni grosso modo, l'uomo era quello e noi siamo ancora così. Se Davide ha conosciuto e ha avuto bisogno di Dio, ha avuto una promessa così precisa, dalla tua progenie discenderà il Cristo, bene, Cristo non tornerà più, nel senso che non torna a nascere, però vuol dire che partorirà il Signore nella nostra vita qualche cosa che ha l'importanza ed è la comunione con il Cristo. Bene, Salmo 142, che leggo soltanto, poi sostanzialmente non commento, dice «Io grido con la mia voce all'Eterno, con la mia voce supplico all'Eterno, effondo il mio lamento dinanzi a Lui, espongo dinanzi a Lui la mia tribolazione». Qui stiamo dicendo qualcosa di uno che si è sfogato, è riuscito a dire rispetto a quello che leggevo prima, e sta proponendosi, sta prendendo una posizione. Effondo il mio lamento dinanzi a Lui, espongo dinanzi a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Ah, ma che bello! Il mio spirito è abbattuto, però il Signore sa perché. Conosce il mio sentiero dal quale, se io l'ascolto, mi porta fuori, perché me lo fa conoscere. E nel carattere di Dio dice sulla via per la quale io cammino essi hanno nascosto un laccio per me, guarda alla mia destra e vedi, non vi è alcuno che mi riconosca, ogni rifugio mi è venuto a mancare, non vi è alcuno che abbia cura dell'anima mia. Io grido a te, o Eterno, dico tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido, perché sono ridotto in molto misero stato. Liberami da quelli che mi perseguitano, perché sono più forti di me. Trai di prigione l'anima mia, onde io celebri il tuo nome. I giusti trionferanno meco, perché mi avrai colmato di beni. Quindi un'espressione di fiducia. Arriverà la soluzione. I giusti trionferanno meco, perché mi avrai colmato di beni. Allora, qui abbiamo, in entrambi i salmi, parlato di nemici, abbiamo parlato di situazioni, liberami da quelli che mi perseguitano. Allora c'era veramente una situazione di quel tipo, ma se dobbiamo viverla noi adesso, da chi siamo perseguitati in questo momento, questi giorni nostri? Ci sono anche dei fratelli che sono perseguitati peggio di quanto fosse la situazione di Davide, ma noi qui ai nostri giorni, nella nostra situazione relativamente pacifica, da che cosa siamo perseguitati? Siamo perseguitati da tutte le cose che vengono a toccare una sorta del nostro istituto di stabilità, dove sto bene, più o meno, che poi sia un dispiacere perché ho avuto una perdita, perché ho perso un parente, perché c'è stata una disgrazia, perché ci sono state tante cose, questo sì, però sono tutti dei nemici che vengono a rodere nel nostro cuore e ci mettono nelle condizioni di gridare «Dio mio, aiutami!». Non ci sono delle persecuzioni fisiche al momento in generale così, però le persecuzioni del cuore, quelle che generano le reazioni addolorate che chiedono, portano a chiedere aiuto, ci sono. Bene, detto questo, ho alcune testimonianze. Testimonianze intendo dire, a parte che è già stato spiegato, un breve racconto di alcune situazioni che sono avvenute a persone che li hanno raccontate e dette. Cerco di fare una differenza, perché uno potrebbe dire ma Davide è 3.000 anni fa. Sì, era 3.000 anni fa, non avevano il telefonino, giravano in un altro modo. Però il cuore dell'uomo era uguale, noi siamo fatti tali e quali. Quindi riporto una sorta di correlazione leggendo alcuni casi, illustrandovi alcuni casi, di eventi, situazioni, testimonianze in cui queste persone avranno potuto dire «Dio mio, aiutami!». Ecco, allora, la prima che vi racconto è più o meno dagli anni 42-43, 70 anni fa, ed è di una testimonianza di una signora olandese che si chiamava Cornelia ten Boom, ma no, suona strano, ma il nome è così, che era una credente olandese e aveva una forte fede, lei stessa e la sua famiglia, e nel periodo della guerra hanno nascosto molti ebrei, però a un certo punto sono stati pizzicati dai tedeschi che a quell'epoca avevano invaso l'Olanda, e quindi tutta la famiglia è stata deportata, un po' di qui, un po' di là. Questa signora è stata deportata in un campo di concentramento particolarmente famoso a quei tempi, che si chiamava Ravensbrück, che è vicino a Monaco, un po' più a sud-est, che era un campo di sterminio per sole donne. Ebbene, quando questa arrivò là, dopo un viaggio, figuratevi, di prima classe, come sarà stato, è stata chiamata lei di persona, una sola persona a volta, da una specie di autorità, e che voleva sapere tutta una serie di cose, le ha fatto una serie di domande. Una delle prime domande è stata: ma lei cosa faceva in Germania, in Olanda? Cioè, insegnavo la parola del Signore ai bambini. E questo sembra che abbia risposto a testimonianze di lei, ma tutto tempo perso, cose che non servono. Poi nel proseguo del discorso, questa donna è riuscita a buttare dentro qualche altra parola che parlava di Gesù, e questo sembra che abbia fatto finta di niente. Comunque a un certo punto l'ha spedita e dice: adesso non so cosa succede. Però il mattino dopo costui l'ha richiamata e le ha detto: senta, quel suo Gesù non mi ha fatto dormire tutta notte. E allora ha voluto sapere qualcosa di più, e lei ha raccontato la cosa. Questo ogni tanto capiva di dover fare comunque il suo dovere, quindi aveva lì un plico di carte dove c'erano tutti nomi, situazioni, cose dell'opera che questa famiglia, lei inclusa, avevano fatto per salvare degli ebrei. E li faceva vedere così con un guardo significativo, e poi a un certo punto è successo che il Signore si è infilato dentro con potenza. Sapete cosa ha fatto? Questo che l'ha guardata, descrive che era l'incerto, ha preso questo plico, ha aperto la stufetta, era una stufetta di quelle a fuoco, e ha sbattuto dentro, l'ha bruciata e l'ha mandata via. L'ha mandata via nel senso che l'ha mandata via dalla sua presenza. Successivamente, quindi, questa ha avuto fede, sicuramente sarà stata lì, era questione di vita e di morte, no? E sarà stata tesa nel suo cuore. Ebbene, poi questa donna, a un certo punto si trovò, proprio agli ultimi giorni della guerra, si trovò in una situazione particolare, perché il campo era troppo pieno, c'erano troppe donne. Allora dobbiamo scegliere un criterio per farne fuori un po'. Scusate il termine, era così, forno crematorio. E hanno stabilito una data di nascita. Lei, questa Corrie, era fra quelle che erano nate prima di questa data limite e quindi avrebbe dovuto essere sterminata. Per un'opera ancora del Signore, chi ha scritto il suo nome nella colonna sbagliata. Sbagliata, cioè l'ha messa tra quelle che dovevano continuare a vivere, in sostanza. E quindi lei non è stata portata al forno crematorio. Una settimana dopo è finita la guerra, è stata liberata con tutte quelle che hanno sopravvissuto. Voglio dire, ma una persona che ha passato delle vicende così, così crudeli, cattive, proprio senza anima, dovrei dire, ma avrà avuto occasione di gridare? Signore, grido Dio, Dio mio, aiutami. Quando era là, che io non lo so immaginare, però credo che abbia gridato. Vi do un'altra testimonianza, sempre più o meno di quell'epoca, forse un paio d'anni dopo. Questa è di un militare italo-americano che era in servizio nell'aeronautica, nell'Air Force degli Stati Uniti, eravamo in guerra anche qui, e volava con tutto il suo equipaggio con un bombardiere sopra una zona dell'Oceano Pacifico, verso l'isola Marshall, qualcosa così. L'aereo si è scassato, insomma, questi hanno dovuto ammarrare. Ora l'acqua a fare così è tenera, ma cadersi in un aereo è una cosa completamente diversa. Quindi degli 11 uomini dell'equipaggio ne sono morti 8, ne sono rimasti vivi 3. Questo di cui vi parlo, ovviamente, è uno che è rimasto vivo. Lui e gli altri due hanno passato 47 giorni su un canottino nell'oceano, nutrendosi quando riuscivano a pescare qualche pesce o qualche cosa, perché non aveva più niente, dopo le scorte che erano quelle scorte d'urgenza, no, che mettono nei canotti, erano finiti in un attimo. Però sono sopravvissuti. E c'è stato un momento in cui uno di questi tre è morto, e quello di cui vi sto parlando, che si chiamava Luis, ha detto... Ha gridato Dio mio aiutami, in sostanza l'ha gridato con un cuore e si è preso come un impegno col Signore: se mi fai tornare a casa io sarò un tuo seguace, una cosa di questo genere. È tornato a casa, però è passato attraverso un anno e mezzo, roba del genere, di prigionia in campi di lavoro forzato giapponesi, e l'hanno torturato, ne ha fatto di altissimi colori, però alla fine è rientrato e ha mantenuto la sua promessa. Ho dimenticato una piccola cosa che era interessante. Questo ragazzo era piuttosto scapestrato da ragazzino, 14-15 anni e così via, e siccome ne combinava spesso con la gente più grande, poi scappava, si è accorto che sapeva correre molto, sapeva correre veloce. E allora suo fratello, il padre, gli ha detto: ma perché non ti metti a correre sul serio? E lui l'ha fatto. Bene, e nel giro di pochi anni, e questo subito prima che partisse per il militare, aveva stabilito il record mondiale juniores sul miglio, che oggi l'ha ampiamente superato, però era rilevante, tant'è che l'hanno selezionato per mandarlo alle Olimpiadi che furono fatte nel 1936 a Berlino. Là non ebbe grande successo, sapete perché? Perché era abituato ad essere così tirato, era una famiglia povera, che gli fu pagato il viaggio in nave. Nave, cosa ci avrà messo? 10-12 giorni, e qui l'ha magnato, sicché al momento in cui doveva poi affrontare la corsa era un po' appesantito, sembra che sia arrivato ottavo o qualcosa del genere, stabilendo solo un record sul giro, una cosa di questo tipo. Bene, voglio dire, come un ragazzo scapestrato, il Signore in qualche modo gli ha fatto vedere che aveva una dote, l'ha sfruttata, ha ottenuto un successo così, e poi questa dote gli è servita anche dopo, durante la prigionia. Allora, questo signore, scusate, ho dimenticato un pezzo, dopo aver fatto le Olimpiadi del 1936, contava di crescere un po' come atleta e di fare le Olimpiadi successive, che erano nel 1940 a Tokyo. Cosa è successo? Cancellate, ovviamente. Però gli si era promesso di andare a Tokyo e c'è tornato come portabandiera degli Stati Uniti per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo, quelle invernali che hanno fatto negli anni 80, mi sembra, non mi ricordo bene, ed è tornato là fierissimo di essere il portabandiera, perché riusciva a correre ancora un po', e ha avuto poi un particolare successo perché è andato a ricercare tutti gli aguzzini che l'avevano tormentato al campo di concentramento. Solo il capo si è rifiutato di riceverlo. Allora, anche questo ma sa, è una persona che, io ho raccontato un po' le cose, sicuramente ha sofferto, ha avuto dei momenti in cui era in crisi. Qui, se non c'è un aiuto da un'altra parte, umanamente, non lo trovo. Questo deve essere sottolineato anche nella nostra vita, sebbene ci siano delle situazioni che non sempre sono di questa portata. Allora, ancora, questo era in mezzo al male, quell'altra era lì con un ufficiale tedesco molto tecnico e freddo, stabilisce se ti brucio, se ti cuocio, o cos'è o no. Quindi il Signore però era lì, in entrambi i casi era lì. E questo dobbiamo ben metterlo nel nostro cuore. Il Signore è dove noi siamo, a quello che ha bisogno di vedere è che il nostro cuore gridi, che riconosca la sua presenza, e il Signore si farà, appunto, come abbiamo detto, vedere. Pronto a tendere una mano, e desidera ovviamente che il grido abbia, la chiamata, l'invocazione abbia un contenuto di fede. Di solito, quando c'è un'invocazione alle strette, una certa fede c'è. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo siamo così zucconi, così duri, che il Signore deve permettere delle situazioni di questo tipo, anche più leggere evidentemente, perché ci svegliamo dal nostro egoismo, dalla nostra idea di saper fare da soli, e chiamiamo Lui che può. Perché ci tiene? Ma perché, l'ha stato detto anche prima, il Signore ha creato l'umanità perché vuole farla parte della sua gloria. E quindi dice, così come siete non vi posso prendere. Se ti pieni di voi stessi, bisogna che usciate da questo stato di egoismo, di egocentrismo, di presunzione, di vanità, e impariate a capire che il Signore, il Re, sono io. E sono un re benigno, sempre benigno. È chiaro che, sì, come è stato illustrato anche prima, poi vengono dei tempi di giudizi. Il problema della nostra vita, allora, è quello di dare un valore alle situazioni. E dare un valore alle situazioni, quanto più sono impegnative per la nostra partecipazione emotiva, tanto più stanno compiendo un'opera per andare a scardinare la nostra partecipazione emotiva. Di che cosa è fatta? Ce la prendiamo perché siamo invidiosi? È un tipo di possibilità. Ce la prendiamo perché siamo orgogliosi? Questo è un problema molto diffuso verso tutti. Ce la prendiamo e quindi brontoliamo perché invece di invidiosi o orgogliosi siamo egoisti? Ci piacciono tutte le cose del mondo, che siano il denaro, le ricchezze, il successo, i vestiti, tutte queste cose, che ci allontanano da una nudità, nel senso morale, di fronte al Signore, che vuole avere un cuore pulito, che gli grida a Lui e lo chiama. Quindi nella sua vita manovra, propone delle situazioni che sono tutte atte a metterci di fronte a un carattere del nostro cuore che deve essere demolito agli occhi suoi. Come ho detto prima, citando gelosia piuttosto che invidia piuttosto che qualcos'altro, queste saranno emergenti. Il Signore vede benissimo qual è il punto forte umanamente. Sono molto presuntuoso, sono capace, sono direttore qui, direttore là, no? E quindi ci toccherà là dove ha bisogno di demolire la nostra carne umana per farla diventare una carne ammansita a riconoscere che il Signore è Lui. E questo è un fatto completamente normale, credo che sia capitato, anzi spero che sia capitato a tutti in qualche occasione in cui si è sentito dentro rimordere per un suo atteggiamento personale, senza che ci fossero delle persone attorno. Le situazioni lo portano. C'è un passaggio che è stato citato anche prima da Carmen, un passaggio nel Vangelo di Matteo che dice 11, che dice: venite a me voi tutti che siete allegri voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ma nei casi che vi fate esempio, e ce ne saranno alcuni altri, erano travagliati e aggravati, no? Ma sono andate al Signore e dice il Signore, e io vi darò riposo. Non dice ti darò un riposo perfetto, una bella casa quella, però il primo riposo è che ti tolgo dalla situazione che ha generato quello stimolo per cui sei venuto a me, che è quello che io volevo. Poi dice ancora, prendete su voi il mio giogo e imparate da me perché sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre. Due volte dice riposo. Ma quando noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui il contenuto della situazione è cambiato poco, però c'è qualche cosa dentro che ci ha calmato, passiamo attraverso la situazione in modo completamente diverso. Quindi non sta dicendo che tolgo la situazione, sta dicendo che ti do il riposo nell'anima, quindi il tuo modo di reagire te lo cambio, sono io che manipolo, come dire, il tuo sistema reattivo di fronte alla situazione. Così tu impari a fare la differenza fra la situazione che ti aggrava e io che ti do riposo e ti rallegro. La stessa cosa, beh, questo lo lascio, va. Se no diventa troppo lungo. Le prove che ci propone, io ne ho dette due piuttosto pesanti, vita o morte in maniera chiara, sono così per tutti? Io credo che ci sarebbe una bella selezione se fosse così per tutti. Però entrambe queste prove che il Signore ha dato a quella signora lì e a quel militare americano erano adatte alla loro situazione. Il Signore le ha calibrate esattamente per la loro situazione personale dell'anima, non per i fatti esterni. E sapendo che diversa era la loro posizione. Uno era un militare che faceva il galletto, no? L'altro era una credente, quindi ha modificato sicuramente le cose, ma tutti e due sono stati plasmati, temperati attraverso questi eventi. Sto dicendo questo perché non vorrei che fosse tirata la conclusione che tutti saremmo sottoposti a questo tipo di prove. No, però prove che ci mettono nella condizione di guardare chi siamo veramente, fare delle scelte, questo sì, il Signore ce le mette, perché arriviamo in sintesi a una soluzione. Contro Dio o pro Dio. Non ci sono vie intermedie. E perché devono essere di una certa levatura? Se la situazione è facile, faccio così, non serve niente, non ho reagito particolarmente. Deve essere di una certa levatura talché mi metta in condizioni di difficoltà, di cercare un aiuto esterno, ma non deve essere di una levatura tale che io soccombo, perché il Signore non vuole che soccombiamo. Per dire questo, allora io cito due altre testimonianze, di cui una ha la prima valenza, cioè abbastanza semplice, e l'altra invece grave. Quella che ha la prima valenza è mia personale, ed ero credente quando è successa questa cosa, nel 90 circa. In estate, in giro in montagna, mi piace la montagna, il gruppo del Sella, non so se qualcuno lo conosce, comunque un gruppo delle Dolomiti che ha tutte delle gran pareti con delle spaccature in mezzo e un grosso pianoro sopra. Eravamo con gli amici, abbiamo fatto una gita a piedi che si parte da una posizione, l'abbiamo fatta in quel verso lì, che è il Passo Gardena, si arriva su, si attraversa tutto, poi si ridiscende dall'altra parte verso Canazei, verso il Pordoi. Ebbene, ma mentre attraversavamo questo ampio piattone, avevamo già mangiato, eravamo un po' pomeriggio avanzato, è arrivata una nuvolaglia bassa, densa, che non si vedeva più niente, ma proprio niente non si vedeva. E ci siamo un po' dispersi come gruppo. Io sono rimasto con un ragazzino, non mio figlio tra l'altro, che aveva 6-7 anni, una roba di questo genere, e camminavamo chiacchierando. A un certo punto mi sono accorto che stavo salendo. Come conoscevo la zona, dico, ma non va mica bene che sia in salita, c'è qualcosa che non va, però non vedevo niente, proprio niente. Ho guardato, ho cercato di capire, sentivo delle voci lontane e quindi sono un po' preoccupato, soprattutto perché avevo un bambino non mio con me. E allora cosa ho fatto? Ho fatto il credente. Era una situazione non drammatica, certo, E ho chiesto al Signore, proprio chiaramente, Signore, aprimi uno squarcio in queste nuvole, che io capisca dove sono. Non saranno passati 10 secondi, scomparsa una bella zona pulita, cielo azzurro dietro, e cosa si vedeva? Si vedeva una specie di casetta di capannina, che sapevo benissimo dove era, che era nel punto in cui cominciava la discesa. E quindi abbiamo risolto tranquillamente la cosa. Questo evidentemente non è drammatico, al massimo avrei passato la notte un po' infreddolito, ma non ero nelle condizioni delle altre due testimonianze che ho dato. Quindi, però anche lì il Signore era presente, riconosciuto, ha risposto. Quindi facciamoci coraggio di chiamarlo, Signore. L'altra testimonianza che vi do è quella di un soldato americano di cui non mi ricordo il nome. Questo è del 68, grosso modo, guerra del Vietnam. Questo era un militare che mi sembra anche lui fosse stato abbattuto, adesso il dettaglio mi sfugge. Comunque era rimasto ferito in una zona dei Boscaglia ed era in attesa che arrivassero gli elicotteri a ripescarlo. Era rimasto ferito in questa zona che passava non lontano dai sentieri di passaggio dei Vietcong. E lui aveva una gran paura, perché dice, se quelli arrivano prima, che arrivino i miei soccorsi, io... mi vedono, perché ero a due passi, e la cosa è andata proprio così. Questo signore ha sentito pian piano le voci di dei Vietcong che parlavano, dice, adesso che per me è finita, e ha invocato il Signore. Cosa è successo? Siccome il Signore sa dare la vista ai ciechi e accecare quelli che ci vedono, gli ha accecato la vista, nel senso che gli sono passati a pochi passi e non l'hanno visto. Ed era visibile, scrive, era visibilissimo, sono passati avanti. E quindi questo si è salvato, perché poi sono arrivati gli elicotteri e così via. Anche questa è una situazione molto più grave, tipo le prime due, vita in gioco, in maniera diretta, chiamata, grido, Signore Dio, aiutami. Cosa dobbiamo fare noi nella nostra vita, quando abbiamo qualche difficoltà? Dio, aiutami, sono disposto a... Non mi ricordo se questo militare abbia detto qualcuna delle sue disposizioni. E c'è una parola che amiamo molto, perché dico nella Chiesa, perché spesso c'è oggetto di chiamata. Sono sul profeta Isaia, che dice questo: è l'Eterno che parla al suo popolo. Però noi dobbiamo capire, questo lo spiego per chi non avesse dimestichezza, che tutte le parole che sono scritte qua al popolo di Israele sono scritte e sono valide per tutta l'umanità, perché Israele era il popolo guida che doveva essere il riferimento di tutta l'umanità. Ha sbagliato il suo compito, va bene, però Israele è stato in qualche modo, come dire, arrivato al culmine con la realtà di Cristo, e Cristo effettivamente chiaramente copre tutti. Quindi queste sono parole per tutti, anche per noi qua. Dice dunque il Creatore: così parla l'Eterno, il tuo Creatore, non temere, perché io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, tu sei mio. E questo lo dice per noi, per chiunque sia qui e non qui solo. Abbiamo capito bene, non temere, io ti ho riscattato, ho pagato il prezzo del riscatto presso Dio della tua persona, del tuo peccato originale che hai dentro, più tutti quelli che hai commesso. Lo ti ho riscattato, come dire, sei libero. Quindi rallegrati di essere libero. Ti ho chiamato, cosa vuol dire ti ho chiamato? Ehi Carlo, no? Giovanna. Ti ho chiamato perché ti conosco, chiamare per nome di solito è un modo di interloquire tra amici, se no dici scusi signor qui, signora là, no. Ecco, ti ho chiamato per nome, cioè, conosco il tuo nome, è un nome che qui ha un significato un po' metaforico, ma vuol dire sono proprio intimo con te, ti conosco bene, ti chiamo te, tal quale, e ti ho riscattato. E poi dice ancora, tu sei mio. E questo lo dice a chiunque, anche il peggior peccatore che ci sia, perché ha riscattato l'umanità. Qualsiasi essere umano agli occhi del Signore può cadere, cade anzi sotto questa, questa affermazione: ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato, tu sei mio. Adesso leggo il pezzetto sotto. Dice: quando passerai per delle acque, io sarò teco. Quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno, e quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso e la fiamma non ti consumerà. Ma quando passerai per delle acque, quell'atleta là che era nel canotto, forse era nelle acque, proprio anche fisicamente, no? E quando quell'altra signora invece era pronta nell'elenco per essere cremata, è molto vicina, penso, alla frase che dice dopo: quando camminerai nel fuoco, tu non ne sarai arso. Quindi vediamo di dare a queste parole, che sembrano poetiche, una concretezza reale, perché nella vita ce l'hanno. La vita c'è, effettivamente, fatta di cose che possono essere apportate a questo. Voi mi direte: è sempre così? Sì, è sempre così, perché il passare per delle acque si può usare anche in altro termine. Nessuno di voi mi ha detto: oh, come stai, amico mio? Sono brutte acque. Cosa vuol dire? Ha delle acque attorno? No, vuol dire che sto percorrendo dei tempi di vita che sono difficili. Poi non c'è l'acqua fisica, però vale il concetto. Tutte le situazioni, quindi, sono caratterizzate perché noi impariamo a non confidare nell'uomo. Uscire dal nostro ristretto campo di visione: mamma mia, quella, scrivo al sindaco, niente, tutto. Dio mio, aiutami. Qualunque sia la situazione, Dio è pronto a rivolgersi a noi. Perché questo? Perché Dio ci tiene tanto? C'è un passo nella Bibbia scritto da Paolo, nella lettera a Timoteo, che era un suo allievo, molto, molto prezioso per lui, e siccome ogni tanto gli scriveva per dire: senti, fai così, tieni conto di quella, cioè lo guidava nella sua crescita. E questa lettera dice, nella prima epistola di Timoteo, dice queste cose. C'è un "questo è buono" che fa riferimento a una frase precedente. Dice: però questa cosa che adesso ti dico è accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole, Dio vuole, volontà divina, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Sta dicendo: io amo l'umanità, ho permesso che tutti i miliardi di persone che nei secoli sono venuti a vita potessero essere parte della mia gloria. Io quindi, perché questo potesse succedere, le ho sottoposte tutte a questo dono particolare. Il prezzo di riscatto non è a carico nostro, è stato pagato da Gesù, ed è valido per tutti gli uomini e tutti i tempi. E l'ha fatto perché vuole, come dice qua, che tutti gli uomini siano salvati. Ma, come qualcuno ha accennato anche prima, se era Carmen che accennava al fatto che uno si trovasse un debito in banca pagato, però se non lo sa e non va a vedere che è pagato, ha un problema della sua vita che è completamente risolto, ma è come se non fosse risolto, perché non si impossessa di questo dono che ha ricevuto. E questo è ciò che il Signore ha fatto e sta facendo tutti i giorni verso di noi, perché dice che ha pagato il prezzo del riscatto. In banca non c'è più il debito, scusate la volgarizzazione, ma è per capirci. Però se io non mi impossesso di questa liberazione, rimango nella condizione di prima. Non mi faccio vedere per strada perché sono pieno di debiti, invece la banca l'aveva pagato. Allora il Signore fa un'associazione, anche questa è stata accennata, che è fondamentale, ed è che la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, e ha fatto tutta la sua parte. Però ogni uomo, ogni donna di qualsiasi nazione, razza o tribù, come dice qui, è demandato una scelta. O tu ci credi e ti impossessi del bene che già ti ho fatto in cielo presso il Padre, oppure non hai via d'uscita. Questo è il discriminante, cioè una volontà, quella di Dio, che è assoluta, ferma e immutabile. valida per tutti, una volontà di ogni singola persona che può essere: mi associo a questa volontà, sposo questa volontà, il Signore Gesù dice che aspetterà la sua sposa, sposo questa volontà oppure la rifiuto, non ci sono vie, ma un po' sì, no, no, o sì o no. Questo è quello che dice il Signore, quindi noi siamo di fronte ciascuno personalmente a fare questa scelta. Entro quando? Io adesso ho quasi 79 anni, ho fatto questa scelta un po' di anni fa, ma mica sapevo che sarei arrivata a 79 anni. Cioè c'è un tempo definito, assoluto, insuperabile, che è la lunghezza dei nostri giorni di vita terrena. Entro quei giorni lì bisogna che ciascuno faccia questa scelta. E se non la fa, se non la fa. Una scelta che non deve necessariamente, non voglio spaventare nessuno, non deve necessariamente essere una scelta palese. Quando quello là che era nel canotto ha fatto questa scelta, era da solo, uno era morto, l'altro quasi, l'ha fatta da solo tu per tu con Dio, e Dio l'ha vista. Quell'altro che era lì con il Viet Cong, la stessa cosa. Quindi è il Signore che deve vedere la scelta. Poi va bene, gli eventi possono prendere una piega più complessa. Dunque, bene. Che sono? Bene. Questa forma di modo di agire del Signore è in sostanza, se abbiamo capito un po', manovra degli eventi affinché ci chiede delle scelte negli atteggiamenti, come ci comportiamo, ci mette alla prova in sostanza, ci mette alla prova e noi dobbiamo scegliere come rispondere, che poi sia rispondere perché uno è in un canotto, perché l'altro invece era in un prato ferito, non ha importanza, quella è la circostanza adatta, ma la scelta deve essere identica, fatta perché il Signore potesse leggere nel cuore. Quindi se, come spesso succede, c'è qualcuno che esclama maledizioni per un evento che non voleva, e questo ce ne saranno milioni di eventi che non vorremmo, il Signore, dobbiamo ricordarcelo, l'ha permesso perché sa che attraverso quell'evento, se noi rispondiamo in un certo modo, c'è un passo avanti nella comunione con Lui e nella liberazione dal nostro stato di esseri umani. Perché questo? Allora, non poteva dire semplicemente: siete tutti riscattati, bene, siamo a posto. E la nostra parte quale sarebbe? Di fare i pelandroni? Di stare lì, oh, sono riscattato, a posto. Potrebbe andare bene se fossimo stati creati non a sua immagine e somiglianza. Perché questo che dico, posto che mi permettiate il paragone, è un qualche cosa che va bene per esseri viventi che non hanno il dono che è stato dato agli uomini, intelligenza e a immagine e somiglianza del creatore. Quindi questa è la situazione, facciamo un esempio semplice, degli animali. Gli animali non hanno intelligenza, hanno una certa serie di sistemi reattivi per cui si comportano così piuttosto che là, conoscono la paura, conoscono la fame, quando è ora di scappare o così via. Ma queste cose le fanno da sempre, nella loro natura così, ma è limitata a quella, non hanno intelligenza per evolversi. Sono stati creati così, così restano. Eppure glorificano Dio più dell'umanità in genere. Noi, allora, siamo stati creati a immagini di Dio, col soffio di Dio, il soffio dello Spirito di Dio. E allora siamo stati posti a un rango ben più elevato di tutto il resto della creazione, dagli animali, dalle piante, dalla terra, dal cielo, tutto quello che c'è. Tant'è che Dio aveva posto l'uomo a capo della terra, della terra. Gli aveva dato come dono con tutto quel che c'è dentro. Però è successo che un certo momento Dio ha dovuto provare l'uomo. Ha detto: ti ho dato l'intelligenza, e l'intelligenza è la capacità di scegliere, di ragionare e di scegliere. Quindi ti metto di fronte una possibilità, perché io non voglio plagiarti, costringerti a scegliere in un modo che è quello che io mi aspetto e desidero. ti ci metto di fronte, ti ho dato le doti adatte per riuscire, tu devi decidere cosa vuoi fare, o con me o contro di me. E questo è successo fin dall'inizio dei tempi della creazione, fino ancora proprio alla prima coppia umana che è esistita. E l'uomo ha fatto la scelta sbagliata. Non ha scelto Dio. E allora, non scegliendolo Dio, ha dovuto essere separato. Ma Dio non ha accettato questa cosa pari pari. Ha detto no, io desidero che questa mia creatura, l'uomo e la donna naturalmente, questa mia creatura abbia una posizione reale, definitiva, adeguata a quello che io ho proposto, che io mi aspetto. E allora ha costituito tutto questo lungo piano di recupero dell'umanità, che dura da quei tempi là, quindi sono circa 6.000 anni, durante i quali ciascuna donna però, di qualsiasi nazione, deve fare questa scelta, deve rifare quella scelta là. Quella signora, nel tempo era già credente prima, non so come sia stato, ma il marinaio, quello dell'aviazione americana che è caduto in mare, quella l'ha fatta in quel momento lì con la scelta, in un certo momento, e ce l'ha descritto. Quell'altro che era lì ferito, vedeva passare o arrivare i Vietcong, l'ha fatta lì con la scelta. Ha fatto una scelta di dire: io decido in base alla mia intelligenza, il dono che mi ha dato, la mia origine di creatura creata dal Signore, faccio la scelta di. E questa è una scelta che il Signore propone a ciascuno di noi singolarmente. Età, non lo so, può cambiare, può essere piccola, può essere grande, può essere donna, può essere di una lingua piuttosto che un'altra, il Signore parla la lingua del cuore, non ha questi problemi, ma è chiamato a farla. Quindi facciamo attenzione alle situazioni che il Signore ci propone, non sono mai per caso, sono tutte situazioni fatte, organizzate per portare l'uomo a fare con profondità di cuore questa scelta. E fino a quando lo ripeterà, lo rifarà, non lo sappiamo. Ci prova fino in fondo però. Poi se a un certo punto si sente negare completamente, vuol dire che la persona si è indurita il cuore in maniera tale che non c'è più via di uscita. Bene, vedo, c'è qualche appunto ancora, però vedo che il tempo sta scorrendo e mi fermo qua. Senso. Le cose non sono cambiate da quelle che diceva Davide a quelle che diceva noi. Il suo cuore era come il nostro. Il cuore è la capacità emotiva di reagire e di ragionare. Gli oggetti su cui ragionare possono essere diversi. Però il principio è uguale. Dio ha creato l'uomo in una condizione di privilegio, in cui è stato tradito Dio e è stato messo da parte. Però Dio ha recuperato, ha fatto un piano di recupero. Questo piano di recupero è stato di portare, attraverso il sacrificio di Cristo in cui ha messo il peccato di tutta l'umanità, riazzerare la posizione. Oggi ciascuno di noi, uomini e donne, deve decidere, trovarsi di fronte al Signore, come i casi che ho descritto, e prendere una decisione. Credo nel Signore Gesù come mio personale e redentore, e in questo momento, unendosi con la coscienza di essere stati redenti a quello che è già effettivamente avvenuto, c'è la salvezza. Altrimenti rimane una colonna della salvezza, quella dell'opera di Dio, la sua volontà, ma manca quella dell'uomo. Allora non è salvezza, è solo riscatto pagato da Dio senza la partecipazione necessaria dell'uomo, sottolineo necessario, è necessario, e abbiamo un tempo definito, io non lo conosco, nessuno lo conosce per se stesso, però sì, il tempo definito c'è, un numero di giorni definito c'è, il Signore lo conosce e dentro quei giorni noi dobbiamo fare questa scelta. Prendiamo tutti gli eventi della nostra vita che ci sembrano tante volte ingiusti e così via, proviamo a prenderli con un cuore diverso. Il Signore mi sta cercando, ti rispondo, mi metto qua tranquillo, ti rispondo, ti invoco, siccome ci credo, almeno grossolanamente, come diceva Davide in quei salmi che ho letto, mi darai una risposta. Fino a quando soffrirò, però aspetto una risposta. E il Signore ce la manderà. Che il Signore dunque ci benedica nel capire bene che cosa si aspetta da noi. Non si aspetta opere, non si aspetta regali, non si aspetta cerimonie, non si aspetta profumi, ricchezze, denari, opere di, diciamo, di appartenenza a gruppi e società, soprattutto se hanno uno scopo umanistico, perché è ben facile che queste cose, che pure nel loro inizio, nel loro principio sono buone, però è molto facile che cosa fanno, che abbiano quale risultato, di pompare dentro il nostro cuore la vanità, per esempio, la presunzione. Oh, io sono andato qui, sono andato là, ho fatto bene qui, ho fatto bene là. Il Signore non interessa questo, a meno che non sia un cuore veramente aperto, perché ci sono anche quelle situazioni. Quindi amiamo il Signore, invochiamolo ed Egli si farà trovare. Cercate l'Eterno quando io mi farò trovare, invocatemi mentre io sono vicino. Questo è sempre Isaia, in un altro punto della sua parola. E che il Signore ci benedica veramente nel comprendere quanto ci ama. Amen.